È giovedì 11 settembre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti!
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, iniziamo il nostro programma parlando di attualità. L'argomento della nostra prima notizia riguarda la proposta di rinominare il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in Dipartimento della Guerra. Continueremo poi con una disputa storica di lunga data tra Ucraina e Polonia, finalmente risolta tra i due paesi. Seguirà la discussione su un documento inviato al Dipartimento dell'Energia americano da 85 scienziati del clima, in risposta al rapporto sui cambiamenti climatici prodotto dall'amministrazione Trump. Infine, parleremo del canone culturale presentato dal governo svedese, che comprende 100 opere, marchi e idee per definire l'identità svedese. Sorprendentemente, gli ABBA non sono stati inclusi nella lista.
Semplicemente oltraggioso.
A quale notizia ti riferisci?
Agli ABBA, naturalmente.
Ah, al canone culturale del governo svedese. Capisco. Beh, ne parleremo approfonditamente più tardi nel programma. Ma adesso, dici di cosa parleremo nella seconda parte della puntata di oggi.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è possessive pronouns and adjectives. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla presentazione all'82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di un film che ha fatto discutere molto. La Grazia, del celebre regista italiano Paolo Sorrentino. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, trattare con i guanti bianchi. Ci lasceremo ispirare da una storia eccezionale, quella di Emma Maria Mazzenga, una donna che nonostante i suoi 90 anni corre ancora più veloce del tempo e sta riscrivendo i record della sua categoria.
Molto bene, ora si alzi il sipario.
Trump cambia di nuovo il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra.
Venerdì il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il Dipartimento della Difesa come Dipartimento della Guerra. Un termine usato l'ultima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha affermato che il nome precedente ha contribuito a far entrare gli Stati Uniti in guerre che non hanno mai combattuto per vincere. Secondo lui, il nuovo nome è molto più appropriato nell'attuale contesto globale. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha sostenuto l'iniziativa. Ha dichiarato di voler ristabilire un ethos guerriero nel Dipartimento, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno vinto una grande guerra da quando il nome è stato cambiato. Trump ha inoltre ribadito di aver risolto diversi conflitti e ha promesso ancora una volta di porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha lasciato intendere di voler rendere permanente il cambiamento trasformandolo in legge, ma ciò potrebbe richiedere l'autorizzazione del Congresso. I democratici hanno rapidamente condannato l'ordine, sottolineando l'importanza che il Pentagono resti focalizzato sulla sicurezza nazionale piuttosto che su simbolismi politici. Vogliono che il Pentagono rimanga ancorato alla Costituzione.
Quindi Trump vuole riportare il Dipartimento della Difesa al Dipartimento della Guerra. È una mossa bizzarra, non credi?
Apparentemente può sembrare bizzarra, ma per lui è una dichiarazione forte, pensata per compattare i suoi sostenitori.
Ed è ancora più bizzarra l'affermazione secondo cui gli Stati Uniti non abbiano combattuto una guerra per vincerla dalla Seconda Guerra Mondiale. È una semplificazione enorme.
Per ogni problema complesso c'è una risposta chiara, semplice e sbagliata.
La famosa citazione di Mencken.
Esatto. Come se cambiare il nome serva a cambiare l'esercito.
Io credo che, invece, l'esercito stia cambiando. La settimana scorsa l'Accademia di West Point ha cancellato una cerimonia di premiazione per l'attore e sostenitore dei veterani Tom Hanks. È un chiaro segnale a favore di Trump, visto che l'attore appoggiava Joe Biden. Beh, se persino West Point si piega alla politica, direi che l'esercito sta cambiando.
Per non parlare dei militari attivi che pattugliano le strade delle città americane. Credo proprio che la tua previsione sia azzeccata.
Ucraina e Polonia cercano di riconciliarsi su una disputa risalente alla Seconda Guerra Mondiale.
In un passo significativo verso la risoluzione di una controversia storica che si trascinava da tempo, 42 persone, a cui 80 anni fa era stata negata una degna sepoltura, sono state riesumate e sepolte in bare individuali. La cerimonia, tenutasi nei pressi di un villaggio polacco abbandonato nell'Ucraina occidentale, ha dato un senso di giustizia e di pace ai discendenti, con una messa funebre congiunta cattolica e ortodossa. La cerimonia aveva lo scopo di porre fine a una questione controversa tra l'Ucraina e il suo alleato chiave, la Polonia. La disputa riguarda i massacri avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, in un conflitto sanguinoso tra i movimenti clandestini polacchi e ucraini. La Polonia accusava l'Ucraina di aver insabbiato crimini di guerra, mentre l'Ucraina continuava a celebrare i propri nazionalisti come eroi. Oggi, con l'Ucraina che punta a entrare in Europa, il paese ha accettato di proseguire nel processo di riconciliazione. In base a una nuova politica, i resti trovati in Ucraina, che si ritiene appartengano a persone di etnia polacca, saranno riesumati, trasferiti in Polonia per l'identificazione e poi riportati in Ucraina per una nuova sepoltura. Autorità ucraine e polacche hanno ribadito l'importanza cruciale di questo processo.
È sicuramente un momento significativo di riconciliazione tra i due paesi. Si è trattato davvero di una storia intricata di collusioni e massacri che hanno portato a perdite tragiche.
Beh, perdite tragiche è riduttivo. Se pensiamo che gli storici stimano decine di migliaia di civili polacchi uccisi e i resti di questa prima fossa comune appartenevano anche a donne e bambini. Non è stato solo uno scontro tra eserciti.
Va però ricordato, come sottolineano molti storici, che alcuni di quei villaggi erano centri del movimento clandestino polacco che collaborava con la polizia segreta sovietica contro i partigiani ucraini. Non era parte dei nostri libri di storia a scuola?
Sì, ma la vera riconciliazione richiede di guardare all'intero quadro storico, riconoscendo i massacri e le circostanze che li hanno resi possibili. E al tempo stesso è fondamentale evitare di offrire alla Russia il regalo di nuove tensioni tra Ucraina e Polonia.
Capisco che la Polonia sia un alleato cruciale e che da lì transiti gran parte degli aiuti militari. Però questo processo deve andare oltre la convenienza politica.
Certamente, ma anche se la spinta iniziale nasce dalla politica, resta comunque un passo importante.
Sono d'accordo. C'è sempre un delicato equilibrio tra il bisogno di rafforzare l'alleanza presente e quello di fare i conti con le ingiustizie del passato. Gli scienziati del clima criticano il rapporto dell'amministrazione Trump sul cambiamento climatico.
Più di 85 climatologi hanno presentato oltre 400 pagine di osservazioni al Dipartimento dell'Energia riguardo a un rapporto sul cambiamento climatico redatto dall'amministrazione Trump. Secondo gli scienziati, il documento scritto da noti negazionisti del cambiamento climatico travisa i dati scientifici e arriva persino a suggerire potenziali benefici del riscaldamento globale. Le critiche principali riguardano le inesattezze nelle sezioni dedicate all'innalzamento del livello del mare e la rappresentazione dell'anidride carbonica come elemento positivo per l'agricoltura. I ricercatori descrivono il rapporto come gravemente fuorviante e privo di revisione paritaria. I loro commenti costituiscono una confutazione dettagliata al documento dell'amministrazione e sottolineano la preoccupazione che possa influenzare le decisioni politiche. Gli studiosi evidenziano gravi falsificazioni e citazioni selettive che minano la credibilità delle affermazioni governative e avvertono che la disinformazione potrebbe portare all'indebolimento di importanti regolamentazioni ambientali. La loro risposta ribadisce che la scienza sul cambiamento climatico è solida e che non esiste alcun vero dibattito sulla sua pericolosità.
Sappiamo già che l'amministrazione minimizza il cambiamento climatico. Non è una novità, vero? Ma ora i principali climatologi stanno prendendo posizione contro la guerra di Trump al clima.
È frustrante, ma non posso dire di essere sorpresa. I politici spesso usano informazioni fuorvianti per orientare la politica. Sembra che stiano cercando di creare dubbi dove non dovrebbero essercene.
Esatto. Il rapporto suggerisce che il cambiamento climatico possa avere addirittura dei benefici, il che è ridicolo. Così si ridicolizza la vera scienza.
Mi chiedo se alcuni responsabili politici credano davvero di dover bilanciare le prospettive, anche a costo di distorcere i dati.
Questo non giustifica ingannare l'opinione pubblica, però. Esiste un consenso scientifico e il governo dovrebbe basare le sue politiche su quello, non su dati selezionati.
E non sarebbe meglio per tutti così?
I critici definiscono il canone culturale del governo svedese nazionalistico ed esclusivista.
Il governo svedese ha presentato un canone culturale composto da 100 opere, marchi e idee che mirano a definire l'identità svedese. Lo storico Lars Trögård ha illustrato la lista durante una conferenza stampa a Uppsala. Con il sostegno della coalizione di governo, che include i democratici svedesi di orientamento nazionalista. Tra le opere più significative figurano il premio Nobel, Pippi Calzelunghe, IKEA, il film di Ingmar Bergman del 1957, Il settimo sigillo, e la Bibbia di Gustav Vasa del 1541. Tuttavia, l'assenza degli ABBA, simbolo riconosciuto a livello mondiale della cultura svedese, ha destato sorpresa. Il canone è stato anche criticato per la sua mancanza di diversità religiosa e per aver ignorato i contributi della popolazione immigrata e dei gruppi indigeni. Nonostante le accuse che lo bollano come un progetto nazionalista, il governo ha difeso l'iniziativa come essenziale per comprendere il tessuto culturale della Svezia, soprattutto per i nuovi arrivati.
Devo dire che trovo l'idea un po' assurda. Riassumere un'intera cultura in sole 100 rappresentazioni mi sembra poco pratico.
Beh, penso che abbiano cercato di creare un'identità condivisa, soprattutto per chi arriva per la prima volta in Svezia. Potrebbe aiutarli a sentirsi più connessi alla cultura svedese.
Capisco, ma escludere gli ABBA? Dai, per favore! Sono stati considerati non idonei a causa di una regola che richiede contributi culturali con almeno 50 anni di storia. Anche se il gruppo è nato nel 1972 e quindi rispetta appena la soglia.
La prendi un po' troppo sul personale, non trovi?
Certo, amo gli ABBA. Sono cresciuto ascoltando gli ABBA.
Li adoro anch'io, ma rientrano a malapena nei criteri. Non è ragionevole concentrarsi di più sui contributi storici?
Pensi davvero che una Bibbia del Cinquecento sia più importante per un'identità culturale condivisa di un simbolo svedese riconosciuto in tutto il mondo? Non ha senso.
Credo che il canone miri a rappresentare gli aspetti fondanti della cultura svedese piuttosto che i soli successi popolari.
Forse l'intenzione era buona, ma basarsi solo sulla storia ha inevitabilmente reso l'elenco escludente nei confronti della diversità culturale e religiosa contemporanea. Possessive Pronouns and Adjectives. Venezia accoglie Sorrentino. Ironia e politica ne la grazia.
Si è chiusa da pochi giorni l'82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, uno dei festival di cinema più importanti al mondo. Tra i film più discussi dai media italiani, e non solo, c'è La Grazia, del regista Paolo Sorrentino. I protagonisti sono Tony Servillo, da anni volto simbolo del suo cinema, e Anna Ferzetti. La storia ruota attorno a Mariano De Santis, presidente della Repubblica, giunto al termine del suo mandato. Vedovo e riservato, si trova davanti a due decisioni difficili: concedere o meno la grazia a due detenuti e firmare una legge sull'eutanasia, già approvata dal Parlamento. Due scelte profondamente etiche che lo mettono faccia a faccia con i suoi limiti, il dolore personale e il senso di responsabilità.
Ma secondo te, il protagonista ricorda anche solo vagamente il nostro attuale presidente Sergio Mattarella?
Beh, le somiglianze ci sono, ma ricordiamoci che Sorrentino non fa biografie. I suoi personaggi sono sempre ispirati al potere, ma trasfigurati. Il film racconta un'Italia con istituzioni solide e un governo stabile. Un paese dove tutto sembra funzionare alla perfezione, secondo le sue regole.
Ma è un film drammatico o una satira? Perché un'Italia così non esiste.
È una commedia grottesca. Ci sono dialoghi brillanti, momenti surreali, perfino sequenze oniriche.
Però scusa, parlare di eutanasia facendo ridere? Si corre il rischio di banalizzare un tema molto serio.
Ottima osservazione. Ma La Grazia non è una commedia leggera. Fa sorridere, sì, ma lascia anche un senso di inquietudine, un nodo alla gola che ti accompagna anche dopo la fine del film.
Continuo a pensare che certi temi vadano trattati con rispetto. L'eutanasia in Italia è ancora illegale.
Sono d'accordo e capisco la tua posizione.
Sempre più persone, soprattutto malati terminali, la vedono come un diritto da conquistare. A mio avviso, non si può liquidare tutto con un paio di battute.
Hai ragione, è un tema delicatissimo e affrontarlo con leggerezza è un rischio. Ma Sorrentino non è mai superficiale. Il suo modo di fare cinema è disarmante. Ti porta dove non ti aspetti e ti costringe a metterti in discussione con le sue provocazioni.
Questo è poco, ma sicuro.
Il suo stile è come un labirinto. Pensi di sapere dove ti porterà, e invece ti sorprende sempre.
I film imprevedibili sono i miei preferiti.
Sorrentino si è sempre ispirato a Fellini, un maestro nel mescolare bellezza, paradosso e malinconia. Film che ti fanno sorridere, ma poi ti costringono a riflettere sulle tue contraddizioni.
Non so se la grazia riuscirà a conquistarmi, ma devo ammettere che mi ha incuriosito parecchio.
È un film interessante, possiamo dirlo forte. E secondo me questo è già un buon motivo per andarlo a vedere.
Trattare con i guanti bianchi. To handle with kids' gloves. Emma Mazzenga, la novantenne che corre più veloce del tempo. Nelle ultime settimane i giornali italiani hanno raccontato una storia che sembra uscita da un film. Eppure è tutta vera. Hanno scritto articoli su di lei. L'hanno intervistata, parlandone come di un caso più unico che raro. E in effetti lo è. Si tratta di Emma Maria Mazzenga, professoressa in pensione e, pensa un po', campionessa di atletica a 92 anni. Emma ha iniziato a correre a 19 anni. Poi ha smesso per dedicarsi alla famiglia e alla carriera. Ma a 53 anni ha rimesso le scarpe da corsa e non si è più fermata. Oggi vanta 11 titoli mondiali, 31 europei e 115 italiani. A giugno 2024 ha stabilito un nuovo record del mondo. Ha corso i 200 metri in 50 secondi e 33 centesimi. Una prestazione che ha attirato l'attenzione di un'equipe scientifica internazionale, che ha deciso di studiare i suoi muscoli, i nervi, i mitocondri.
Wow! Un corpo che sfida il tempo.
Emma va trattata con i guanti bianchi. È una meraviglia della natura e della forza di volontà umana.
Ma quanto conta la genetica in tutto questo? Non credo sia solo questione di determinazione.
Forse no, ma ridurre tutto ai geni mi sembra ingiusto. Emma ha costruito la sua longevità con metodo, costanza e una disciplina fuori dal comune. Si allena 3 volte a settimana e non passa mai un'intera giornata chiusa in casa.
Beh, uscire fa sicuramente bene all'umore.
E poi segue una dieta mediterranea, semplice ma equilibrata. È attenta alla prevenzione, fa controlli regolari. Lei tratta il suo corpo con cura e rispetto.
Sapersi trattare con i guanti bianchi giorno dopo giorno è una virtù. Anche se, va detto, non avere patologie importanti È in parte una questione di fortuna.
Certo, nella vita un pizzico di fortuna serve sempre.
Sai cosa mi affascina di più di questa storia straordinaria?
Dimmi, sono tutto orecchi.
Il fatto che Emma abbia ricominciato a correre a 53 anni, con l'entusiasmo di una ragazzina. Questo ci dovrebbe far riflettere su quanto spesso ci arrendiamo troppo presto per pigrizia, per paura, o semplicemente perché pensiamo di non avere più l'età giusta per fare ciò che amiamo.
Hai ragione.
In un certo senso, Emma ha saputo trattare con i guanti bianchi anche il suo lato psicologico, con la stessa cura e rispetto riservati al corpo.
Vero. Lei può davvero diventare fonte di ispirazione.
Sì, ma senza pensare che abbia scoperto la pozione magica della longevità. È un modello, non un'icona da imitare in tutto.
Ovviamente. Però da lei possiamo imparare almeno 6 cose fondamentali. Muoversi, fare prevenzione, mangiare sano, uscire di casa, stare in mezzo alla gente e mantenere una mente giovane. E chissà, magari così anche noi riusciremo a vivere 100 anni.
Grazie dell'ascolto ancora. E tu? Che attività fisica fai, Fabrizio?
Oltre a fare la patata da divano? Mi piace ballare un po'. Ogni tanto mi piace ballare.
Bravo. Continua a ballare.
Ciao!